Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto mercoledì 8 novembre 2023, promosso dal Centro Culturale Veritas, via Montecengio 2/1A a Trieste, sul tema «Mi ascolti? Ma come mi ascolti?» Presentato da padre Luciano La Rivera, direttore del Centro Veritas, ospite padre Paolo Monaco, della Compagnia di Gesù, direttore del Centro Ignaziano di Spiritualità.
L'incontro appunto non è una conversazione, una conferenza, conversazione come dire una voce, quindi anche le sollecitazioni del padre, le riflessioni nascono un po' per ascoltarsi, farle risuonare in maniera tale che sia un'esperienza semplicemente anche spirituale, quindi non nasce come riflessione accademica sui processi auditivi, la psicologia dell'ascolto, ma come esperienza fondativa dell'essere umano. Nasciamo proprio in questa realtà qui, che è la musica che si fa ascoltare i bambini nel grembo della mamma. Il bambino già ascolta prima ancora di parlare, addirittura prima di vedere la luce. Allora grazie Paolo di essere qui con noi e ti cedo subito il microfono.
Benissimo, grazie Luciano. Sarà una conversazione in cui cercherò di offrire qualche spunto di riflessione in base un po' alla mia esperienza, visto che l'hai citato tu, lo cito anch'io, che parte come esperienza di ascolto, come esercizio di ascolto, quando da giovane sassofonista della band del mio paese cominciammo a uscire, le prime uscite della band del paese, e solo che noi, alcuni di noi ragazzi, avevamo 9-10 anni, non eravamo, come dire, ancora pronti per suonare. Però il maestro disse: ma intanto usciamo, voi sentite, ascoltate, appunto, e poi dopo, piano piano, sarà, come dire, anche questo sarà formativo. Per cui per un po' di mesi si usciva con la banda nel paese, e noi piccolini venivamo messi al centro della banda, non ai lati, al centro, proprio perché non suonavamo, facevamo finta, proprio letteralmente, ecco. Cioè, quindi lui ci ha detto: voi muovete le mani, leggete lo spartito e quindi suonate, ma non suonate. Quindi era un po' contraddittoria la cosa. E devo dire che poi, un po' di anni dopo, questa esperienza è stata importante, perché ho capito che cosa volesse dire dare profondità all'espressione, alla comunicazione. Cioè, quando poi così ho provato anche a far in qualche modo, a mettermi in ascolto non solo della musica da suonare, no? Ma anche della musica da creare, e allora lì ho sentito quanto quell'esperienza di ascolto era stato importante. Cioè il decentrarmi rispetto alle trombe, ai clarinetti, alla ritmica, a tutti gli altri, no? Ecco, quindi è stato anche un bello ricordarlo questo, quando un giorno mi è arrivata una foto in cui invece stavo ai lati della banda, no? Allora mi sono ricordato che se stavo ai lati della banda suonavo. Perché chi sta ai lati, quando le persone si avvicinano, lo capiscono se tu stai suonando oppure no. Quindi così. Quindi esperienza di ascolto, esperienza che poi, come dire, è andata avanti in una esperienza anche di pastorale giovanile, con una pluralità di punti di vista, nel senso che c'era, no, una presenza del Movimento dei Focolari, c'era una presenza di Francescana e c'era una presenza di Gesuiti. Il che ha voluto dire mettere insieme, in dialogo, in ascolto, punti di vista diversi anche della stessa esperienza di fede. E questo, anche questo, senza che me ne rendessi conto, mi ha aiutato poi a mettermi in qualche modo dal punto di vista dell'altro. Ultimamente, così riflettendo un po' sulla figura del poliedro, no? Di cui parla anche Papa Francesco, e dico sì, bello il poliedro come figura, come simbolo. Il punto è se io sono capace di riconoscere il mio punto di vista e mi alleno e divento capace di guardare la realtà dagli altri punti di vista. Se no, o la sfera, o il poliedro, o il cono, o il rettangolo, o quello parallelepipedo. Puoi usare il simbolo che vuoi tu, ma se non fai questa operazione di decentramento e di metterti dal punto di vista dell'altro, cercare di guardare la realtà con gli occhi dell'altro, puoi usare tutte le figure che vuoi, ma se non ti muovi dalla tua posizione, dal tuo punto di vista, diventa complicato l'ascolto, il dialogo, la relazione, la conoscenza e come dire, la generazione di qualcosa di nuovo, o il riconoscimento che qualcosa di nuovo si sta rivelando, sta avvenendo, sta chiedendo di essere ascoltato. Certamente anche l'esperienza da gesuita, l'esperienza chiaramente degli esercizi spirituali. Capite che l'esperienza del mese ignaziano e poi degli esercizi spirituali, cioè di un'esperienza di ascolto, di silenzio, che anche questo ha ripetuta negli anni e ha educato in qualche modo la mia persona ad essere capace di ascolto. Sto ancora maturando e crescendo nell'esperienza di ascolto, perché non si può mai dare per scontato, c'è una maturazione nell'esperienza dell'ascolto. Penso che noi ne facciamo esperienza, passando gli anni, più o meno, di più o di meno, ciascuno secondo la propria misura, cresce, matura, passa anche delle fasi complicate nell'ascolto degli altri, no? Sia a livello familiare, a livello professionale, sui luoghi di lavoro, nelle associazioni, tra gli amici, eccetera, eccetera, no? In ambito ecclesiale. E quindi da questo punto di vista gli strumenti che ci vengono offerti, come per esempio gli esercizi spirituali o altri esercizi, sono strumenti che poi dipendono da come vengono elaborati, interiorizzati, scelti, praticati personalmente. Da questo punto di vista, poiché l'ascolto, come tante altre cose, sta dentro la dinamica delle nostre persone, di cui abbiamo consapevolezza relativa, e quindi non avendo mai il controllo totale di noi stessi, né tantomeno degli altri, figurarsi, è chiaro che soltanto l'esercizio, la pratica e la rilettura dell'esperienza mi permette in qualche modo di poter migliorarmi, correggermi anche nell'esercizio dell'ascolto. A questa esperienza si è aggiunta poi, negli ultimi 20 anni, una esperienza di accompagnamento spirituale, esperienza di ascolto di altri, ecco, che in qualche modo anche qui, sviluppando piano piano una certa professionalità, una certa deontologia, una certa disciplina, perché anche l'accompagnamento spirituale, come tanti altri tipi di accompagnamento e di ascolto professionale, ha una sua deontologia, una sua disciplina, una sua professionalità, ha delle regole, ecco, che vanno, come dire, rispettate, in cui bisogna esercitarsi. Vi offrirò una certa sintesi, o se volete anche un punto di vista, ecco, semplicemente, che raccoglie un po' tutta questa esperienza e, ecco, e ve la offre come un punto di vista. A me pare che l'ascolto, l'esperienza dell'ascolto, quel come, no? Ma come mi ascolti? Perché lì il problema è il punto è lì. Che non è soltanto la modalità dell'ascolto, ma è, come dire, la profondità, l'intensità, l'ampiezza dell'ascolto. Se volete, si tratta di interrogarci in quale ambiente interiore faccio cadere le parole, i gesti, gli sguardi dell'altro, che non parla soltanto attraverso parole, ma parla attraverso gesti, attraverso posizioni del corpo. Parole e gesti e posizioni del corpo che a volte sono piacevoli, altre volte sono sgradevoli, che istintivamente in me attivano attrazioni o repulsioni, meccanismi di come dire, avvicinamento o di allontanamento. E quindi l'ascolto è un processo che mi coinvolge globalmente, mi coinvolge totalmente. Allora, una prima domanda, una prima pista di riflessione è: in quale ambiente interiore io lascio cadere, accolgo le parole, i gesti, l'atteggiamento, la comunicazione dell'altro, dell'altra persona. Perché in questo già esprimo, no? L'ambiente che creo dentro di me già dice qual è la mia posizione di coscienza di fronte all'altro. La qualità dell'ascolto, il come dell'ascolto, in qualche modo è definito da una posizione di coscienza di fronte all'altro, da una scelta fondamentale, da un'opzione fondamentale di coscienza, che va in due direzioni, direi. La prima, se io credo che la realtà, e quando dico realtà dico la natura, gli oggetti, dai palazzi alle macchine, agli oggetti, tutto il manufatto, le persone, nella loro varietà, nella loro diversità di cultura, di censo, di sesso, di religione, di eccetera, eccetera, abbiano qualcosa da dirmi. Cioè, se questa realtà ha qualcosa da dirmi e da insegnarmi. Può essere che questa non sia la mia posizione. Cioè, non mi metto di fronte alla realtà come uno che si mette in ascolto. Perché la realtà, le persone, a partire dalla mia famiglia, a partire dagli ambienti di lavoro, eccetera, eccetera, ecco, l'ambiente sociale, l'ambiente ecclesiale, possono invece essere il teatro delle mie performance, dove io cerco in qualche modo un pubblico. Poco o tanto che sia, o un pubblico o comunque qualcuno a cui io invece devo insegnare o voglio insegnare, voglio dire la mia. Chiaramente polarizzo gli atteggiamenti, però tenendo presente che sono atteggiamenti di fondo, che non sono atteggiamenti esteriori, sono posizioni di coscienza, cioè dove io decido chi sono in relazione alla realtà, in relazione agli altri, in relazione a me stesso. Definisco qual è la direzione, il senso, il valore della mia umanità e dell'umanità degli altri. qui non parlo dell'esperienza dell'ascolto nei contesti professionali, parlo di quella dinamica dell'ascolto che sta dentro la dinamica delle relazioni quotidiane e ordinarie, cioè lì dove sperimentiamo profondamente la fatica dell'ascolto, che è la fatica della relazione, che è la fatica della convivenza sociale, ecclesiale a tutti i livelli, dove fondamentalmente possiamo essere o violenti o pacifici. L'altra direzione, quindi credo che la realtà abbia qualcosa da insegnarmi, da dirmi, da comunicarmi, quindi vivo in un costante atteggiamento di ascolto o sono tendenzialmente chiuso in me stesso, nelle mie cose, nei miei progetti, nelle mie direzioni, nei miei obiettivi, no? Credo che l'altro, l'altra persona, chiunque essa sia, sia un compagno di ricerca con cui sperimentare, cercare, trovare, sperimentare un senso più profondo dell'esistenza, dell'umanità, oppure lo vivo come un competitor, se non addirittura una minaccia. Nonostante magari che gli voglia bene. Capite che qui non parliamo sul piano affettivo, eh? Ci vogliamo bene, sì, ma comunque possiamo essere in competizione. Profonda competizione e anche violenta competizione. Però ci vogliamo bene, è certo che ci vogliamo bene, però anche qui non è una questione affettiva, non è una questione di sentimento, è una questione morale, cioè una questione di posizione di coscienza, in cui decido chi è per me l'altro e chi sono io per lui. La prima domanda andava in una direzione, diciamo, di realtà in cui, se volete, potete metterci anche Dio, no? Come dimensione religiosa. Cioè, gli altri hanno qualcosa da dirmi, no? Gli altri, Dio compreso, per chi è credente o no, o comunque l'esperienza religiosa, gli altri, anche con la loro esperienza di fede religiosa oppure no, sono comunque, li vivo, li sento e li scelgo costantemente come compagni di cammino nella ricerca di un senso più profondo della mia umanità, dell'umanità, o no? Perché questa è una domanda radicale, fondamentale, che prima o poi bisogna fare i conti, che non si può eludere, non si può... Ecco. Perché allora capite che queste domande di fondo vanno a la risposta a queste domande di fondo struttura l'immagine che dentro di me io ho degli altri e della realtà. Un'immagine che non è costruita a tavolino, è il frutto delle mie esperienze, dell'educazione ricevuta, delle elaborazioni che io ho fatto dentro di me, vivendo delle esperienze, magari delle quali non ho parlato con nessuno fino ad ora, ma che hanno costruito dentro di me una certa immagine della realtà, del mondo, degli altri. Uomini, donne, maschi, femmine, eccetera, eccetera. E questo funziona costantemente. È come dire il sistema operativo di base, per intenderci, ecco, su cui poi io installo i programmi. Ma il sistema operativo di base come funziona? E anche quello ogni tanto va aggiornato, perché se no i programmi non si installano più, c'è incompatibilità. Allora, il sistema operativo di base, che sono le risposte a queste domande di fondo, che elaborano, che strutturano visioni fondamentali della vita, si attivano nell'ascolto. Allora, le difficoltà che posso avere nell'ascolto, nell'ascoltare l'altro, possono dipendere da questa visione di fondo, che entra in crisi quando c'è la difficoltà dell'ascolto. Cioè, quando l'ascolto mi comincia a costare fatica, quando non capisco l'altro, quando l'altro mi comunica o si mette in relazione con me e mi chiede un di più di ascolto, di profondità, di intensità, se volete posso usare anche termini religiosi, di misericordia, di amore, di accoglienza, di solidarietà, che io non sono disposto a offrirgli. Perché l'ho già scelto questo. Quindi, se questa visione di fondo è sana, funziona in un certo modo. Se è disturbata, funziona in un altro modo. Normalmente questa visione di fondo è ferita. Per chi ha una visione religiosa, una visione cristiana della vita, sappiamo che Gesù si è fatto uomo e si è incarnato per, appunto, dirci la parola di Dio, per dircela in termini umani, per comunicarci la parola di Dio in termini, comunicarci Dio in termini umani attraverso la nostra carne, perché il nostro ascolto possa essere ascolto del Dio fatto carne, e per venire a sanare che cosa? Le relazioni tra di noi, che sono inquinate, disturbate, ferite dalla minaccia reciproca, perché noi ci facciamo del male da sempre, da quando eravamo in paradiso. Sto usando una metafora o una simbologia, no? La storia dell'umanità è storia di persone che si feriscono, che si fanno del male, che non si ascoltano. E Dio come la risolve questa cosa? Dopo aver invitato per secoli a dire ascolta Israele, ascolta Israele, ascolta Israele, ascolta, no? Qual è? Mi fermo qua perché non sono un biblista, ma no? Il credo di Israele comincia con Shema Israele, ascolta Israele, quindi. Quindi che è un invito alla relazione, è un invito a alzare lo sguardo e riconoscere che c'è un tu, c'è qualcuno che mi parla, c'è qualcuno che ha qualcosa da dirmi. E qual è, che cosa dice, perdono se persone non cristiane, ecco, che se faccio questi riferimenti, ma sono riferimenti culturali, no? Ecco. Quando il padre nel suo rivelarsi per la presenza di Gesù nel mondo, il padre per la prima volta e unica nella storia dell'umanità rivela la sua voce, dice, parla, non è più avvenuto nella storia dell'umanità, no? Cosa dice? Questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Cioè, ridice, no? C'è un tu, c'è qualcuno che ha qualcosa da dirti, c'è qualcuno che vuole parlarti. Vuoi ascoltarlo? Questa è la domanda che la realtà e tutte le persone che incontriamo costantemente ci fanno. Vuoi ascoltarmi? Ecco. Chiaramente questa visione di fondo può essere anche capovolta, nel senso che io posso trasformare il bene in male, e quindi non solo l'altro è una minaccia, ma l'altro è terreno di conquista. la realtà, l'altro, è un terreno di conquista. E quindi anche il mio ascolto può diventare manipolativo, se non addirittura abusante, in tutti gli ambiti, familiari, lavorativi, ecclesiali, sociali, soprattutto lì dove c'è una dinamica pedagogica, nelle palestre, nella scuola, negli oratori. Perché appunto il come dice appunto può essere talmente inquinato che io appunto tendo a in qualche modo a cibarmi dell'altro, ad approfittare dell'altro, a nutrirmi dell'altro. Altro che ascolto. Altro che accoglienza, altro che fraternità, altro che solidarietà, altro che servizio all'altro. Dico queste cose perché sono cose che leggiamo periodicamente nei nostri giornali e forse succedono o possono succedere negli ambienti nei quali viviamo. Ecco, allora, come dicevo, questa visione costruita nel tempo, che quindi si attiva costantemente, è attiva costantemente e che in qualche modo mi diventa connaturale. Allora, è chiaro che poi queste tensioni che ci sono dentro di me, che sono tensioni fisiche, psicologiche, spirituali, richiedono cura. Perché? Perché creano stati, no? Se la visione di fondo è corretta, è sana, è autentica, seppur ferita, disturbata, la cura, come dire, la cura spirituale, la cura psicologica, la cura fa in qualche modo rifiorire e rianimare, ravvivare le decisioni di fondo, ecco. E quindi la difficoltà, la tensione, lo stress in qualche modo rimane entro limiti accettabili, gestibili. Ci sono invece situazioni, momenti della vita, circostanze o strutturazioni costruite nel tempo anche in modo inconsapevole che invece hanno bisogno, come sappiamo, anche di una cura terapeutica, professionale, perché nonostante la buona volontà non ce la fai, no? A reggere lo stress, a reggere la tensione, a reggere la fatica dell'ascolto di te, dell'ascolto degli altri, dell'ascolto della realtà. Non ce la fai. E quindi è molto sano aiutare le persone anche a riconoscere che hanno, che hanno bisogno di aiuto. È molto bello chiedere aiuto. È liberante, può essere liberante. Allora, come educarmi all'ascolto? Appunto, mettendo in qualche modo, prendendomi cura di me, di quella visione di fondo, non darla per scontata. Perché la ferita, guardate, la ferita non è il disturbo, la ferita, la fatica, non è quasi mai razionale. Perché noi razionalmente, almeno, vogliamo vivere in pace con tutti, vero? Almeno sembra. Ma può non essere così. E quindi sappiamo quanto è distorta la visione di fondo di chi non vuole vivere in pace con tutti. Ma a livello di principio, di valore, noi no? Vogliamo questo, lo desideriamo. Ma il problema è che la ferita, il disturbo, la fatica è a livello affettivo, a livello di cuore. Cioè lì dove ci viene chiesto un di più di amore, un di più di generosità, di solidarietà, di fraternità, che non siamo disposti a spendere, che non siamo disposti a mettere in atto. Perché? Perché vince la paura. Vince la paura. Vince il dubbio che sia inutile. Vincono tante, può vincere tante cose, tanti pensieri, tante domande che possono in qualche modo, piano piano, senza che me ne rendo conto, portarmi da un'altra parte a livello di cuore. A livello di testa va benissimo, accolgo tutti, più o meno. Poi dopo uno comincia, in base a quello che sente, a quello che prova, comincia a dire sì, però quello lì, beh, fino a un certo punto, quell'altro è, ma insomma, e comincia a fare tante distinzioni, anche ragionevoli a volte, dove anche colgo quello che è, come dire, la giustizia di alcuni passaggi, di alcuni atteggiamenti, no? Valuto oggettivamente e realisticamente e in maniera autentica ciò che è, no? La mancanza dell'altro. Ma io poi sono disposto a colmarla quella mancanza, a farmene carico? Cioè sono disposto a farmi carico perché quella relazione rimanga una relazione di umana, relazione di fratelli della stessa famiglia umana, di persone per quanto è possibile che sono pacifiche nella loro relazione? Ecco, allora io adesso sostanzialmente le cose che avevo da dire erano queste. Ecco, credo che il punto fondamentale di questo come va direttamente, no, del come mi ascolti va direttamente a quanto veramente possiamo creare quell'ambiente interiore. Che non è solo interiore, che richiede una consapevolezza, una gestione di sé, delle proprie reazioni, dei propri sentimenti, delle proprie sensazioni, che a volte può essere molto faticoso, può essere molto complicato, faticoso, e di cui anche mi devo rendere conto la misura della possibilità e eventualmente appunto il bisogno di aiuto. Aiuto spirituale, aiuto psicologico, aiuto. Allora io vorrei fare un esercizio insieme, vi propongo un piccolo esercizio, qualcosa che forse potete ripetere durante la giornata o in qualche momento particolare in cui magari vi fermate, potete fermare e fate questo esercizio. Allora, sedetevi anche se potete un pochino più comodi. Chi vuole, se l'aiuta, può anche chiudere gli occhi. Ecco, provate a fare memoria di un momento della vostra vita. Un momento, una situazione. Anche di oggi, volendo. Qualcosa che è avvenuto stamattina, pomeriggio. Un momento che riguarda l'ascolto, riguarda un dialogo, un incontro al supermercato, a scuola, in mezzo alla strada, dove volete voi. O un momento della vostra vita, quello che vi viene. Ripercorrete i momenti fondamentali, la narrazione, che è successo. Stavo lì, ho incontrato questa persona, di cosa abbiamo parlato, o di cosa non abbiamo parlato. Ricostruite la scena, l'ambiente. Anche l'ambiente a volte può essere di aiuto nell'ascolto. Ricostruite la scena, dove eravate, elementi essenziali, soprattutto se è un ricordo un po' antico, elementi essenziali. Questi due elementi vi servono per situarvi nel tempo e nello spazio. Cioè è accaduto qualcosa in quel tempo e in quello spazio, in quel luogo. Esprimete qual è il desiderio che avete in questo momento nel ricordare questo momento. Qual è il desiderio che vi abita in cuore? Ravvivate il desiderio che avevate in quel momento. Adesso immaginate la persona o le persone, diciamo la persona che avete incontrato, con la quale avete parlato, c'è stato un ascolto reciproco. Immaginate la persona, alta, bassa, bella, brutta, giovane, anziana, com'è? Anche qui in maniera essenziale. Ascoltate quello che dice, quello che vi ha detto, quello che ricordate di quello che vi ha detto. Non quello che avete capito voi, ma quello che vi ha detto lui, lei. Provate a ricordare come l'ha detto. Ha sgranato gli occhi, si è mossa come mi muovo io quando parlo. Che ne so, era ferma. Si è emozionata, si è arrabbiata, era gioiosa. Cioè, come l'ha detta sta cosa? C'erano degli odori, dei profumi, delle puzze. Ho sentito dentro di me, piano piano, un certo gusto nello stare con questa persona, nell'ascoltarla, oppure un disgusto, un ribrezzo. Dove l'ho sentito? C'è stato con questa persona un contatto fisico? Una stretta di mano, un abbraccio, una pacca sulle spalle? Ripercorrendo questo, posso rivivere sensazioni fisiche, emozioni, sentimenti, da cui sono nati i miei pensieri, da cui sono nate le mie parole. Perché le parole non nascono dalla mente, nascono dal cuore, come dice Gesù. Le parole nascono dal tesoro del tuo cuore, che non è soltanto la posizione di coscienza, ma è come io accompagno il processo di elaborazione del mio sentire l'altro, di come io lo vivo dentro di me, di come io lo accolgo dentro di me, quanto io sono vuoto di me per accogliere l'altro, la sua parola, il suo gesto, qualunque esso sia. Cioè come gestisco le mie reazioni. Come gestisco anche i miei pensieri, evidentemente, conseguenti a queste reazioni. Ecco, provate adesso a trasformare tutto questo in un messaggio per voi. Avendo fatto questo piccolo esercizio di memoria, che cosa sentite di aver ascoltato, di aver capito, di aver accolto. Bene, piano piano ritorniamo tra noi. Ecco, una cosa abbastanza semplice. Avete visto che è stato un po' come, diciamo così, come fare la moviola, no? O come dilatare e ripercorrere con calma il vissuto, per poterlo leggere, poterlo accogliere, accogliere il mio vissuto, riconoscere quello che è buono e quello che non è buono, certamente in base, come dire, in base al sistema operativo, no? Ai valori di fondo, evidentemente, esaminare, ripercorrere, accogliendo il mio vissuto, interpretarlo, riconoscere le cose, le mie reazioni che sono andate magari in una direzione positiva, pacifica, invece quelle che invece sono andate in un'altra direzione, dove scattano autogiustificazioni, razionalizzazioni, anche di comportamenti negativi, no? Se lo meritava, un attimo, se lo meritava cosa? Chi? Dove? Come? Quando? Tu ti fai giudice del tuo fratello? Cominciamo a metterci al posto, no, rimetterci al posto nostro. E poi, appunto, scegliere, rinnovare, ravvivare un'opzione di fondo e anche, no, una possibilità di rinnovare un desiderio di ascolto, di accoglienza dell'altro, sapendo qual è il punto che in me fa più difficoltà, diciamo, sia in positivo che in negativo, non so, perché poi io mi posso rendere conto anche che l'attrazione che ho verso una persona non mi fa del bene, limita la mia libertà crea comunque una dipendenza dall'altro, cioè in cui non sono padrone di me stesso. Allora, questo esercizio, ecco, può così, ecco, aiutarvi, insieme a tanti altri che già conoscete, a discernere, direbbe una parola che avete sentito spesso, ecco, a discernere il movimento buono che vi porta e da quello che non è buono. Ma bisogna che lo sentiate in voi, che lo riconosciate in voi, nel vostro corpo, nella vostra carne, nella vostra psiche, nella vostra mente. Ecco. Percorri nel processo e allora educare voi stessi ad essere che cosa? Il più possibile aperti, vuoti, decentrati, che sono le condizioni fondamentali dell'ascolto dell'altro, e cioè di una possibilità di incontro con l'altro, di stabilire, mantenere, custodire, ritrovare magari piano piano delle relazioni pacifiche. L'esercizio che vi ho fatto fare è l'esercizio di contemplazione che Ignazio descrive negli esercizi spirituali. Io mi fermerei qui perché già è tanto.
Grazie Paolo. Allora,
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!